Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Se vuoi una vita soddisfacente, cioè il cuore soddisfatto, non c'è nulla che ci soddisfa a fondo tranne vivere per la gloria di Dio. Dando a Dio la gloria in tutto quello che sei e fai. Questo è perché Dio ci ha creati con un desiderio profondo di gloria. Pensate con me, da quando bambini sono piccoli, cercano, sognano, sono attirati a quello che è grande, è glorioso, è potente. Non è vero? I bambini vogliono sognare cose grandi, vogliono eroi, persone, personaggi potenti, saggi, veloci, quello che è. I bambini sognano grandi cose e questo non cambia quando diventano adulti, solo che le cose cambiano, l'oggetto a volte. In ogni campo della vita noi siamo attirati a quello che è più grande di noi, che ha qualche ombra di gloria. Noi siamo attirati a quello che è glorioso. Iniziamo persone nello sport, nella politica, nella scienza, nella letteratura, nella musica, in ogni campo. Innalziamo tecnologia. Wow, guarda quanto hai fatto bene. Poi anche persone che non credono in Dio innalzano la gloria rispecchiata da Dio nella natura, pur negando o non riconoscendo che viene da Dio. Gli uomini vogliono vedere e apprezzare cose gloriose, perché siamo creati per questo. Gli uomini non sono soddisfatti con il mondano, vogliono qualcosa di più grande, di glorioso. Questo dà senso alla vita. Perché questo? Perché Dio ci ha creati per dare gloria a Lui. L'uomo non è soddisfatto se non dà gloria. Allora, a volte gli uomini danno gloria a loro stessi. Vogliono immaginarsi grandi, anche se non sono grandi. Ma il fatto è che non esiste nulla che soddisferà il nostro cuore se non solo Dio. Perché solo Dio è veramente glorioso, con una gloria sua che appartiene a Lui e che non finisce mai. Siamo stati creati da Dio, siamo, io e Manuel stiamo studiando verbi attivi e passivi. Il verbo siamo stati creati da Dio è attivo o passivo? Cosa vuol dire quando un verbo è passivo? Noi siamo stati creati da Dio. Noi riceviamo l'azione. Siamo stati creati da Dio per glorificare Dio e nulla di meno soddisferà il nostro cuore. Perché solo Dio ha vera gloria. Tutta la cosiddetta gloria che vediamo intorno a noi è solo uno debole riflessione della gloria di Dio. Dio ci ha creati per manifestare la sua gloria e perciò Dio ci comanda a vivere per la sua gloria. Dovrebbe essere lo scopo della vita che io voglio glorificare Dio. Voglio che gli altri vedano la gloria di Dio tramite me. Voglio parlare di Dio con gli altri. Voglio far notare Dio agli altri. Voglio comportarmi in male modo che riconoscono Dio e danno gloria a Dio. Cosa dice delle nostre buone opere? Fate delle buone opere al punto cosa? Che i non credenti vedranno le vostre buone opere e daranno gloria a Dio nel giorno della visitazione. Ricordate quello? Quindi lo scopo è di non, ma non mi trovo a mio agio, non è da me, non sono comodo. Non c'entra! Dio ci ha creati a superare tutto quello e a spingerci a dare gloria a Dio. Nell'ultimo sermone abbiamo parlato di dare gloria a Dio nell'adorazione. E se non, sarebbe un sermone da vedere se non hai visto, di adorare Dio. E come si adora Dio? Abbiamo visto che adorare Dio è qualcosa che si fa con parole. Può essere detti o cantati, ma sono parole, sono verità che riguardano due aspetti di Dio. I suoi attributi, chi è, e le sue opere, quello che fa. E adorare Dio non c'entra con sentimenti, non c'entra con un'emozione, un ambiente. Quello può ingannarci credendo che stiamo adorando Dio perché abbiamo creato un'atmosfera che ci fa piangere. Oh sì Signore, quando il mio cuore non sta adorando Dio perché non sto vedendo specificamente attributi e opere. Ma Dio vuole che lo glorifichiamo non solo con l'adorazione, ma anche nel modo di vivere. In 1 Corinzi 10:31 leggiamo: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Dobbiamo fare tutte le cose che facciamo alla gloria di Dio. Certamente questo comprende l'adorazione, questo tempo che dedico a innalzare Dio con le mie parole, ma qui dice: quello che sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa. Dobbiamo vivere in modo che tutto quello che facciamo dà gloria a Dio. Allora, quello che vorrei fare oggi è considerare alcuni modi che possiamo glorificare Dio. Alcuni, mica tutti. Il modo che faccio in tutto dovrei glorificare Dio. Prima di tutto, per poter glorificare Dio, questo non è il modo, ma questo è una base che serve, e senza questa base non si può glorificare Dio. Quale base serve, oltre al fatto di essere salvati? Quale base serve per un credente senza la quale non si può glorificare Dio? Né nell'adorazione, né nel modo, negli impegni. Quale base serve? Cosa? Umiltà. Fa parte, anzi, se voglio gloria per me, non sto glorificando Dio, certo. E questo, camminare in santità. Se ho orgoglio, se non sono umile, non sono santo, ma può essere qualunque peccato. Noi non possiamo vivere alla gloria di Dio se abbiamo peccato non confessato nella nostra vita. Peccato non confessato può essere un peccato che sto continuando a fare. Può essere un peccato che ho fatto, o facevo, ho smesso, ma non perché mi sono ravveduto. Le circostanze sono cambiate. Per esempio, ci sono quelle che esplodono con ira e poi si calmano e vanno avanti, ma non confessano il loro peccato. Ci sono quelle che si stancano e si lamentano e poi si calmano e cominciano a ringraziare Dio, ma non confessano il peccato. Di ira, di lamentarsi di quello che è. Quindi, peccato non confessato può essere una cosa che sto praticando, sto evitando di parlare, che ho timore o non mi interessa parlare di Dio. Può essere una cosa che facevo che non faccio più, però non ho mai confessato. E se noi abbiamo peccato non confessato, è una barriera. E le nostre offerte sono macchiate dal peccato. E dobbiamo confessare il peccato. Se tu stai per offrire il tuo sacrificio sull'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, in questo caso ho peccato con il fratello e non ho messo a posto. Lascia la tua offerta, vai a riconciliarti con tuo fratello e poi torni ad offrire la tua offerta. E quello vale per qualunque peccato. Non devo pensare di portare a Dio un'offerta quando ho peccato non confessato. Quindi, questo è la base per poter vivere alla gloria di Dio. Allora, avendo quella base, menzioniamo alcuni dei modi che un credente può e deve vivere per la gloria di Dio. Prego che prima di tutto possiamo vedere che vivere per la gloria di Dio non è un dovere, certo è un comandamento, ma è un privilegio. È un privilegio vivere per la gloria di Dio glorioso. Questo è il privilegio che i veri credenti avranno per tutta l'eternità. E noi possiamo vivere per la gloria di Dio già qui. Quindi alcuni modi. Un modo molto importante che riguarda ogni credente in cui possiamo glorificare Dio è quello di evangelizzare. Evangelizzare. E poi, quando Dio salva, edificare quelle persone. Dio ci ha lasciato sulla terra. Gesù comanda alla Chiesa più volte il mandato, ci dà il mandato di proclamare l'Evangelo a tutti gli uomini. Leggo da Marco, si trova questo in Marco, Matteo, Marco, Luca, Giovanni e Atti, in varie forme. Marco 16:15, poi disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Dio ci comanda a predicare l'Evangelo ad ogni creatura. E posso dire che guardando intorno a noi, tu hai persone a scuola che nessun altro mai conoscerà. Tu hai persone al lavoro che nessun altro credente mai conoscerà. E ognuno di voi nel vostro mondo avete persone, avete contatti che nessun altro credente conosce. E se dobbiamo, e dobbiamo, predicare l'Evangelo ad ogni creatura, dobbiamo metterci da fare. Soprattutto nel mondo in cui ci troviamo. Questo glorifica Dio. Glorifica Dio già in sé il fatto che viene proclamato l'Evangelo. Glorifica Dio ancora di più quando Dio sceglie di salvare le persone. Romani 15:15-16, Paolo parla del suo ministero e notate come parla il fatto di avere gentili che aveva evangelizzato che li presenta a Cristo. Leggo. Romani 15:15-16. Ma fratelli, io vi ho scritto alquanto più arditamente, come per ricordarvi per la grazia che mi è stata data da Dio, per essere ministro di Gesù Cristo presso i gentili, adoperandomi nel sacro servizio dell'Evangelo di Dio, affinché l'offerta dei gentili sia accettevole, santificata dallo Spirito Santo. Paolo qui dichiara che i non credenti che vengono salvati sono un'offerta a Dio, un'offerta santificati dallo Spirito Santo. È proprio un'offerta di lode a Dio, le persone che presentiamo a Lui, che abbiamo evangelizzato, che Lui salva. Come figli di Dio abbiamo l'immenso privilegio, oltre alla responsabilità, di glorificare Dio parlando con altri dell'Evangelo. Paolo chiama questo, avete notato il termine che è usato? Dice che questo è un sacro servizio. Se tu mai pensi che la tua vita non abbia scopo, prego che tu possa capire che come credenti abbiamo l'immenso privilegio di compiere un sacro servizio a Dio, annunciando Gesù Cristo ai non credenti. Non esiste incarico in tutto il mondo più importante di questo. Noi possiamo, dobbiamo, ma possiamo annunciare Cristo agli altri. Questo è un sacro servizio. Questo dà senso alla vita. E questo può fare il più semplice credente. Non serve grandi studi. Chiunque, se tu hai abbastanza conoscenza di credere in Gesù per la salvezza, hai abbastanza conoscenza di proclamare Gesù per la salvezza. Quindi, un modo importantissimo a vivere per la gloria di Dio è di non mancare le opportunità che abbiamo di proclamare l'Evangelo. Dio opera tramite il nostro proclamare Cristo per salvare alcuni. Quelle persone diventano un'offerta che noi offriamo a Dio. Ogni credente dovrebbe avere il desiderio, dovrebbe pregare e poi dovrebbe fare, cioè proclamare l'Evangelo. Dovresti pregare: Signore, dammi oggi una porta o più porte aperte. Voglio parlare di te. Dammi il coraggio di non rifiutare, ma quando quella porta si apre, di spingere e di entrare. E tu sai che ho peccato tanto trascurando questo. Aiutami a non trascurare più. Voglio parlare del mio Signore. Voglio parlare del mio Signore. Un altro modo che possiamo glorificare Dio è di offrire noi stessi come sacrifici viventi, riconoscendo che la nostra vita non appartiene a noi, ma a Dio. Per glorificare Dio dobbiamo ricordare che non apparteniamo a noi stessi. 1 Corinzi 6, 18, 20 dice: fuggite la fornicazione. Qualunque altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Tu appartieni a Dio. Tuo corpo, tuo spirito, la tua mente, il tuo tempo, i tuoi soldi, le tue capacità, non hai nulla che è tua. Non è vero che hai il tuo tempo. Non devi mai dire, ma adesso ho fatto tutti i miei doveri, questo è il mio tempo. Non hai tuo tempo. Grazie a Dio. Avevamo il nostro tempo quando eravamo schiavi del peccato, morti nel nostro peccato, sotto condanna. Siamo stati comprati, grazie a Dio, completamente, interamente. Non apparteniamo più a noi stessi. Apparteniamo a Dio, totalmente. E quindi Dio ci chiama a glorificare Lui dando tutto di noi stessi, vivendo con corpo, con spirito, con tempo, con tutto per Dio. Infatti, parliamo di sacrifici a Dio. Ma quando il mio tempo devo sacrificare per Dio? La risposta è Romani 12, 1, 2. Pensando alle compassioni di Dio, alle misericordie di Dio che ci hanno salvati, vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Dio ci chiama a vivere per Dio in tutto. Di non dire, ma ho dato 90% a Lui, questo 10% è mio. Ho dato 95%. No, Lui non dice di dare qualcosa e il resto appartiene a noi. Lui ci comanda di sacrificare noi stessi completamente a Lui.
Ma vuol dire che non posso fare nulla?
No. Vuol dire che tu in tutto quello che fai vivi per Lui, nel modo che lavori, nel modo che gestisci il tuo tempo, nel modo che rispondi, nel modo che parli, nel modo che ti rilassi. Tu dici, io voglio glorificarti in questo. Che privilegio! Dio ci ha creati per fare cose con senso. L'uomo che non fa niente non sta bene. L'uomo che ha una vita dove non compie niente non è soddisfatto. L'uomo con un lavoro che tutto il giorno gira un dado in una fabbrica, una catena, è scontento, odia il suo lavoro perché non si sente di compiere niente. Perché Dio ci ha creati per compiere qualcosa di valore, e quel vero valore è di vivere completamente alla gloria di Dio. Quella è l'unica cosa che dura. È l'unica cosa che dura. E cosa vuol dire quindi essere sacrifici viventi? Un sacrificio, una cosa, un animale che uccidevi per dare a Dio. Allora, vuol dire non vivere più per la nostra carne. Fate morire ciò che è in voi è terreno, Colossesi 3. non vuol dire non vivere più per ricevere apprezzamento e gloria dagli altri, di non cercare gloria nel modo di parlare, nel modo di fare, nella scelta di macchine, di vestiti, nel modo di presentarmi, di non voler gloria, perché voglio che tutti diano la gloria a Dio, non a me. Questo è un esempio di cosa vuol dire essere un sacrificio vivente. Vuol dire di non cercare più quello che piace a noi, ma cercare quello che piace a Dio. Ma vuol dire che devo scegliere i cibi che non mi piacciono? No, non vuol dire quello. Tu prendi quelli che ti piacciono e li mangi ringraziando Dio per la sua grande creatività di aver creato anche quello. Vuol dire, come dice Gesù, di rinegare noi stessi, prendere la nostra croce e seguire Cristo in tutto. Molti dice, ma io voglio vivere per me. Se tu vivi per te non sarai soddisfatto. Se tu vivi per Dio sarai soddisfatto, perché Dio ti ha creato per qualcosa molto più grande che solo te stesso. In realtà, per un vero credente, vivere come sacrificio vivente non è pesante, è l'unica via, è l'unica vita che ci darà la gioia della salvezza. Non è pesante, è l'unica vita che ci dà gioia. Quindi vivere evangelizzando, vivere come sacrifici viventi. Poi un altro modo, non è in qualunque ordine questo, un altro modo in cui possiamo glorificare Dio è di usare i nostri soldi per promuovere il regno di Dio. L'apostolo Paolo fu chiamato da Dio a proclamare Cristo, cioè tempo pieno è la sua vita, ma come tutti Paolo aveva bisogno di cibo e anche di un posto per dormire, giusto? È umano, viveva in un corpo. Allora ci sono le volte che non aveva soldi e doveva smettere di predicare tempo pieno ed insegnare per andare a lavorare, faceva tende. Ma più volte la chiesa dei Filippesi mandava soldi a lui per sostenerlo. Paolo, smetti di fare tende, ti mandiamo noi soldi. Chiamiamo noi soldi, probabilmente cifre nelle 10-20 mila, cioè sto parlando, non mandavano 300 euro. Cifre nostre erano cifre gigantesche, perché a volte poteva lui mantenere anche Barma o Sila o Timoteo o altri con lui. E voglio notare quello che era il loro offerta di soldi, come viene descritto in Filippesi. Trovate Filippesi capitolo 4 versetti 10-18. Or mi sono grandemente rallegrato nel Signore, perché finalmente le vostre cure per me sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma ve ne mancava l'opportunità. Non lo dico perché sia nel bisogno, poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato, come anche vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad avere fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Tuttavia, avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Ora sapete anche voi, Filippesi, che all'inizio della predicazione dell'Evangelo, quando partì dalla Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di alcuna cosa, per quanto al dare e al ricevere, se non voi soli, poiché anche a Tessalonica mi avete mandato, non solo una volta, ma due, di che provvedere al mio bisogno. Non già che io ricerchi i doni, ricerco invece il frutto che abbondi a vostro favore. Adesso ho ricevuto tutto e abbondo. Sono ricolmo, avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi è stato mandato da voi, che è un profumo di odore suave, un sacrificio accettevole, piacevole a Dio. Questi credenti avevano dato più volte a Paolo un grandissimo dono economico, cioè proprio provvedeva per lui e i suoi collaboratori per vivere, per viaggiare, per tutto, e così lui poteva dedicarsi al servizio. Questo era, Paolo dice, un sacrificio gradito a Dio, dava gloria a Dio. Incredibile, un dono economico, materiale, diventava un sacrificio spirituale, perché promuova l'opera di Dio. Ripetutamente la Bibbia, scelgo due versetti, ci insegna di usare i nostri soldi per il regno di Dio. Per esempio, Galati 6:6. Ora colui che è istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a colui che lo istruisce. 1 Corinzi 9:14. Così pure il Signore ha ordinato che coloro che annunciano l'Evangelo vivano dall'Evangelo. E poi ci sono tanti altri brani. Abbiamo il comandamento, ma più il comandamento, il privilegio di usare i nostri soldi per promuovere il regno di Dio. Possiamo glorificare Dio con qualcosa banale come i soldi materiali. Ricordate in Luca la parabola della fattoria infedele? E Gesù dice: fate amicizia con le mammone ingiusta affinché vi raccoglieranno, vi daranno benvenuto nelle celeste dimore. Cioè, i soldi sono legati a questo mondo di peccato. Tu usi i tuoi soldi per cose eterne. Che privilegio di poter glorificare così. Questo è incredibile. Prima di tutto è incredibile perché i miei soldi da dove vengono? Ho lavorato io. Hai lavorato tu? Con quale forza hai lavorato? Cosa hai che non hai ricevuto? Con quale capacità hai lavorato? Se hai piantato un seme, chi ha fatto crescere il seme? La materia prima che hai usato per costruire, se lavori in una fabbrica, chi l'ha creato? Tutto quello che siamo, tutto quello che usiamo, tutto quello che abbiamo, compreso le opportunità, vengono da Dio. È così Dio che mi ha dato le capacità, la forza, il tempo, la vita, materia, mi ha dato tutto per poter guadagnare e poi accetta da me quello che viene da Lui già e lo accetta come un sacrificio che dà gloria a Lui. Questo è incredibile, perché è Lui che mi ha dato tutto. Eppure Dio ci dà il privilegio di usare anche i nostri soldi per il regno di Dio. Questo è un immenso privilegio. Quindi, Signore, voglio usare questo. Non voglio la macchina più bella, o viaggi in più, o nuovi aggeggi, o nuovi vestiti. Non mi serve. Io questo, mi basta. Non mi servono 20 camicie. Io posso usare quei soldi in modo migliore. Non mi serve un nuovo smartphone, il mio ancora funziona bene. Non mi serve quello. Cioè, mi serve, lo compro, se ho i soldi. Ma se non mi serve, ci sono modi migliori che posso usare i miei soldi per qualcosa che vale molto di più. Un altro modo che possiamo offrire i sacrifici a Dio, sacrifici che glorificano Dio, è di esercitare la beneficenza. Allora, la beneficenza vuol dire aiutare chi sta nel bisogno. Questo è un sacrificio gradito a Dio. Vi leggo Ebrei 13:16. E non dimenticate la beneficenza e di far parte dei vostri beni agli altri, perché Dio si compiace di tali sacrifici. Esercitare la beneficenza nella Bibbia vuol dire di solito di aiutare economicamente chi sta nel bisogno, ma può anche essere aiutare in modo pratico. Aiutare con aiuto fisico, aiutare con tempo, secondo il bisogno. Dio è glorificato quando aiutiamo altre persone, soprattutto quelle della casa della fede, credenti, che si trovano nel bisogno. Ci sono tanti esempi di come si potrebbe esercitare la beneficenza. Certamente il modo più usato nella Bibbia è economicamente. Qualcuno perde il lavoro e ha bisogno, allora gli altri credenti vengono accanto. Solo per dire, se uno si trova nel bisogno e ha lavoro, uno degli aiuti potrebbe essere aiutarlo a gestire meglio i soldi. Dice: senti, fratello, tu che sei stretto, sempre stretto, togli via lo smartphone. Non devi avere un cellulare con smartphone che paghi 15 al mese. Non, se tu hai sempre i debiti, non è un buon uso. E puoi fare questo diversamente, puoi fare quello. Cioè, se uno non sa gestire i soldi, un aiuto è di dare una mano però anche dare del tempo per insegnare a lui come gestire i soldi. Perché la Bibbia dice: ognuno sia contento con quello che ha. E se io ho meno soldi di te, e tu puoi pretenderti una bella macchina, puoi pretenderti un smartphone, puoi pretenderti di andare a mangiare la pizza, ma io ho meno soldi di te, forse io non posso pretendere questo. Allora mi accontento con quello che ho io, non ho quello che hai tu. Questo è un punto. Però ci sono volte che per nessuna colpa i soldi, Dio fa sì che non bastano, non bastano, e perciò è utile aiutare. Io voglio dare un esempio di un aiuto non di soldi. Qui c'è una mamma con 3 bambini e uno si ammala. E diciamo che papà ha un lavoro che richiede tante ore e questo bambino si ammala e sta in ospedale per un mese. Lei cosa fa? Indovinate dove va tutti i giorni, tutti i giorni. Passa varie ore in ospedale con questo bimbo, poverino, per forza. Ma passando ore e ore in ospedale, non sta avendo tempo di cucinare, di fare i bucati, di pulire la casa, di fare la spesa. Non trova il tempo. E papà, quando non sta lavorando, che lavora tante ore a distanza, lui vuole andare in ospedale anche a vedere il bimbo. E loro sono messi male, non di soldi, ma per compiere tutto. Cosa sarebbe esercitare la beneficenza? Sarebbe per altri sorelle di chiesa di andare in casa tutti i giorni, fare il bucato, pulire la casa, cucinare i pasti, portare i pasti, cioè di proprio fare la spesa, di dare una mano. C'è una signora che ha la mamma o la nonna in casa che ha demenza ed è un peso curarla. E la moglie soprattutto cade su di lei questo peso ed è molto molto grande e giorno dopo giorno senza mai una pausa. Beneficenza potrebbe essere di andare in quella casa e dire: io ogni giovedì prendo tua mamma per tutto il pomeriggio e tu esci, fai qualcosa. Esci, hai bisogno di uscire di questa casa. Prendo io la mamma. Un'altra sorella viene martedì e così lei ha varie volte alla settimana dove può avere un po' di tempo e riprendersi. Certamente economicamente è l'uso più comune nella Bibbia. E notate che Dio ci insegna un principio di uguaglianza. A certi Dio dà di più. Non perché possono, oh, adesso io posso permettermi questo e quello, no, dà di più affinché possano aiutare coloro a cui Dio dà di meno. Cioè lui proprio ci dà la possibilità, se dovesse dare a tutti la stessa quantità, non potremmo mostrare amore. Quindi non dà a tutti, dà troppo poco a certi e più di quello che serve ad altri, in modo che questi possano aiutare quelli. Così il mondo sa che conosce che siamo discepoli dell'amore che abbiamo l'uni degli altri. Trovate con me 2 Corinzi 8. 2 Corinzi 8, voglio leggere da 12, e Paolo sta spiegando un principio molto importante. 2 Corinzi 8, da 12 a 15. Se infatti c'è la prontezza di animo, uno è accettevole secondo quello che ha, e non secondo quello che non ha. Però non si vuole mettere sotto pressione voi per dare sollievo agli altri, ma solo seguire un criterio di uguaglianza, che a presente la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, affinché anche la loro abbondanza sia impiegata a supplire alla vostra indigenza, perché vi sia uguaglianza. Secondo quello che sta scritto: chi ne aveva raccolto molto non ne ebbe di più, e chi poco non ne ebbe di meno. Dio vuole che abbiamo uguaglianza. Questo non vuol dire che quello che ho io appartiene a te, quello che hai tu appartiene a me. Non vuol dire quello. La Bibbia è molto chiara che ognuno è padrone di quello che ha. Ricordate Atti 5? Dove Anania e Safira stavano, le persone stavano aiutando i tanti poveri che c'erano nella chiesa a Gerusalemme, e vari andavano a vendere i campi che avevano e portavano soldi offerti da questo agli apostoli per dividere con i bisognosi. Allora loro avevano un campo e hanno venduto e hanno dato una parte dei soldi, ma volevano farsi vedere, quindi hanno detto: questo è tutto quello che abbiamo preso dal campo. Quindi hanno mentito sulla cifra. Cioè hanno detto di dare più di quello che hanno dato. E Pietro riprende loro per questo peccato, non il peccato di non dare tutto, il peccato di mentire. E quello che notiamo mentre leggo in Atti 5 è che il campo era loro, non dovevano vendere, era una scelta. Non dovevano dare via tutto, se serviva qualcosa avrebbero potuto ottenere. Però il peccato era di voler farsi vedere. Seguite mentre leggo Atti 5. Un certo uomo di nome Anania, con sua moglie Saffira, vendette un podere e trattenne per sé una parte dell'importo d'accordo con la moglie e andò a riporre il resto ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché ha Satana riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una parte del prezzo del podere? Se questo restava invenduto, non rimaneva tuo? E ricavato dalla venduta, non era forse a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Quindi, era il suo campo, poteva tenere, non doveva vendere. Avendo venduto, poteva dire, ma se ci servirà 10.000 per pagare certe cose o quello, avrebbe potuto tenere. Non doveva, però, quindi... Quello che è nostro, ognuno deve gestire per conto suo. Però Dio ci insegna il principio di uguaglianza. Sai, la nostra macchina sta andando più che bene. Lo teniamo. Abbiamo soldi per una macchina nuova, ma la macchina va bene. Non serve cambiare. Solo è gola. Oh, che bello, una nuova macchina. Teniamo e possiamo usare i soldi. Tenendo da parte per quando andrà male, ma possiamo usare per qualcuno che non ha la macchina che va bene o non ha abbastanza soldi perché, sai, ha avuto questo problema, è rotto questo, quello e avevano gestito bene. Mai a noi sono rotte così tante cose uno dopo l'altro. Diamo una mano. Cosa succede quando esercitiamo benevolenza? Non per farci vedere come Anania e Saffira, ma per aiutare gli altri. Senti, ho visto la tua situazione, sai, Dio ha provveduto a me. E Dio ha provveduto a me. In questo momento voglio aiutarti perché questo è da Dio. E la persona vede, è da Dio, non vede da te, vede da Dio. Cosa succede? Paolo con i Corinzi, andando avanti, avevamo letto capitolo 8, in capitolo 9 spiega come reagiranno le persone che riceveranno questo aiuto economico dai Corinzi. Vi leggo 2 Corinzi 9, 12-13. E notate i frutti che ci saranno in quelli che ricevono questo dono. E Dio viene glorificato. Leggo. Poiché l'adempimento di questo servizio sacro non solo supplisce alle necessità dei santi, ma produce anche abbondanza di ringraziamento verso Dio, perché a causa della prova di queste sovvenzioni essi glorificano Dio per l'ubbidienza dell'Evangelo di Cristo che voi confessate e per la liberalità con cui ne fate parte a loro e a tutti. Mi ha colpito che Paolo prima parlava di evangelizzare come servizio sacro, ricordate? E qui dice questo servizio sacro di dare un aiuto economico. Lui parla allo stesso livello di dare un aiuto economico, un servizio sacro, di quanto è evangelizzare. E dice che questo produce gloria a Dio, perché loro glorificano Dio per l'ubbidienza all'Evangelo di Cristo e per la liberalità con cui ne fate parte a loro e a tutti. Quando per amore i credenti si amano, aiutando in modo pratico, secondo il bisogno, può essere i soldi, può essere un aiuto di pratico, quello che sia. Questo impegno produce ringraziamento che danno gloria a Dio. L'aiuto che diamo, chiamato esercitare la beneficenza, vuol dire aiutare chi ha bisogno in modo pratico, soprattutto materiale o con tempo. E questo spinge le persone a glorificare Dio. Tu vuoi glorificare Dio con la tua vita? Aiuta gli altri nel nome di Cristo. Allora, viviamo in una società dove quasi tutti ti dicono, ma io non ho soldi in più, io non ho soldi in più. No, non ho soldi in più. ho smartphone e pago 10, 15, 20 al mese per un abbonamento che non avrei bisogno. Non ho bisogno di internet fuori casa, la maggioranza di noi. Faccio questo, ho molto più vestiti di quello che mi servono. Compro vestiti non perché mi servono, ma perché mi piacciono. Ma è poco. Sì, ma quel poco potrebbe essere tanto per qualcun altro. E abbiamo cose che non ci servono e ci mettiamo con debiti. Mettiamo questo e quell'altro che è 20 al mese, 30 al mese, questo. Alla fine non abbiamo soldi. È vero che non abbiamo soldi, è verissimo. A causa delle nostre scelte. E quindi la società ci insegna che, ma tu non hai soldi, guarda tutte le cose. Beata quel credente che dice, io voglio vivere per la gloria di Dio, che vuol dire già non è attirato a tante cose. E poi sceglie quello che porta gloria a Dio e vuole usare anche i suoi soldi per fare la beneficenza, oltre a il suo tempo, che anche porta grande gloria a Dio. Cosa dice quella mamma? Che la casa è rimasta un disastro, i bambini quasi non avevano cibo da mangiare, i vestiti erano mucchiati, sporchi, sporchi. Quando due o tre donne della chiesa vengono e cominciano quello che ha la figlia in ospedale e vengono quasi tutti i giorni per aiutare, cosa dice lei nelle sue preghiere? Signore, grazie. Signore, sei grande. Signore, hai provveduto. Non vedevo nessun modo di uscire. Tu hai provveduto. Dio viene glorificato grandemente. Grandemente. Non viviamo per le nostre cose. Poi, un altro modo che possiamo glorificare Dio è con le nostre preghiere. Quando noi preghiamo, come la Bibbia ci insegna, non solo dammi, 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 ma come la Bibbia ci insegna, riconoscendo io sono debole, tu sei grande. Glorificati e provvedi il necessario, il pane quotidiano, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, dammi saggezza, aiutami a camminare in santità. Quando noi preghiamo biblicamente, le nostre preghiere danno gloria a Dio, perché innalzano Dio, perché così vediamo che tutti i risultati vengono, non perché siamo bravi noi, ma vengono da Dio. Dio vuole che preghiamo. E le nostre preghiere arrivano al trono di Dio come sacrifici di lode. Vi leggo Apocalisse 5, 8, in cielo. E quando Cristo sta lì prendendo il libro dal Padre, e quando ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi e 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe di oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. In cielo, le nostre preghiere, quelle fatte biblicamente, sono davanti a Dio all'altare, si innalzano come profumi. Sono profumi, un segno di onore, di gloria a Dio. Le nostre piccole preghiere arrivano in cielo e sono un profumo a Dio. Che privilegio! Che privilegio! Quindi preghiamo secondo le preghiere della Bibbia e questa è una vita che porta gloria a Dio. Un altro modo che glorifichiamo Dio è quando usiamo i nostri doni spirituali. Perché così i figli, i fratelli vengono edificati e questo porta gloria a Dio. Vengono più conformati all'immagine di Cristo. Vi leggo, primo, trovate questo con me. Primo Pietro 4, 10, 11. E notate il risultato quando usiamo i nostri doni spirituali. Primo Pietro 4, 10, 11. Ciascuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia come se annunziasse gli oracoli di Dio. Chi fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Quando tu usi i tuoi doni spirituali, Dio viene glorificato. I doni spirituali fanno crescere il corpo di Cristo. Questo è quello che dice, vengono chiamati manifestazione dello Spirito in 1 Corinzi 12, 7. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Tu hai doni spirituali e servono per l'utilità comune. Serviti dei tuoi doni, adoperati, come diceva in primo Pietro, metta al servizio degli altri il dono che hai ricevuto. Questo porta gloria a Dio. Questo è fondamentale per vivere alla gloria di Dio. Ci saranno altre cose, ma questi sono alcuni dei aspetti principali su come possiamo fare tutto alla gloria di Dio. È una questione soprattutto di cosa? Il desiderio del nostro cuore. Tu vivi per i tuoi progetti? Ok, devo fare questo, poi devo fare quello, devo essere sicuro di avere un lavoro che funziona, poi devo fare quello, devo mettermi a posto con la casa, devo organizzare con i figli. Tu vivi per le tue cose? E se hai tempo avanzato, cerchi di dedicare al Signore? O tu vuoi che Dio sia glorificato in tutto e quello dirige come fai tutto quello che fai? Perché tu vuoi vivere per quello che sei stato creato in Gesù Cristo. Vuoi vivere per essere soddisfatto che esiste solo quando glorifichiamo Dio. Se noi non siamo santi, è inutile fare tutto il resto. Quindi il primo passo cos'è? Riconoscere e confessare i nostri peccati giorno per giorno. E poi glorifichiamo Dio in vari modi quando evangelizziamo. Dovremo essere pronti. Combattiamo la nostra tendenza di non voler parlare di Cristo. È peccato. Parliamo di Cristo. Facciamo conoscere il nostro Signore agli altri. Glorifichiamo Dio quando viviamo come i sacrifici viventi, dicendo no alla carne, rinunziando a noi stessi. Glorifichiamo Dio quando usiamo i nostri soldi per promuovere l'opera di Dio. Glorifichiamo Dio quando usiamo soldi e tempo e forza per esercitare la beneficenza per quelli che hanno bisogno. Glorifichiamo Dio quando siamo un popolo che prega. Che preghi in base alle preghiere che Dio ci insegna. E glorifichiamo Dio quando usiamo i nostri doni spirituali regolarmente per edificare gli uni gli altri. Perché così saremo tutti legati insieme, cresceremo in Cristo e Cristo, il nostro Dio, sarà glorificato. Io prego che possiamo vivere una vita che conta, la vita in cui viviamo per glorificare Dio giorno e notte. Perché Dio sarà glorificato e i nostri cuori saranno soddisfatti. Preghiamo. Signore nostro, Tu sei glorioso. Tu sei l'unico che è glorioso. Non c'è altro. Tu sei l'unico Dio. Un Dio in tre persone. E Tu ci hai creati per darti gloria. All'inizio del mondo la creazione fu per darti gloria. E ci hai creati in Gesù Cristo per glorificarti. Tu sai quanto spesso abbiamo mancato in questo. Tu sai quanto spesso abbiamo vissuto per noi. Che stoltezza. Che stoltezza. Che inganno. Perché non c'è gioia nel vivere per noi stessi. C'è gioia nel vivere per Te. Padre, è un privilegio vivere per la Tua gloria. Questo è possibile solo perché Cristo ha preso la nostra condanna su di sé. Adesso siamo riconciliati con Te. Adesso possiamo avere una vita che conta anziché una vita sprecata. Grazie per questo privilegio. Oh Padre, opera in noi che possiamo vedere il privilegio di vivere la Tua gloria e poi guidaci affinché possiamo vivere alla Tua gloria in tutto, per tutto, tutti i giorni, finché non vedremo Cristo. E passeremo all'eternità glorificandoti. Ti prego di darci porte aperte, ma molto di più di darci un cuore desideroso di parlare di Te. Ti prego di non essere attaccato ai nostri soldi, ma di voler usarli per la Tua gloria nell'opera di Dio e anche nell'aiutare chi ne ha bisogno. Ti prego che possiamo, Padre, essere un popolo di preghiera, perché non possiamo compiere nulla da soli. Ti prego che possiamo usare i nostri doni, Padre, perché solo così la Chiesa cresce. Sì, Padre, vogliamo essere un popolo che porta gloria a te in tutto. Grazie per questo privilegio. Grazie che abbiamo lo Spirito Santo. Grazie che abbiamo la parola. Grazie che abbiamo la Chiesa. A te la gloria. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.